Anche per questa sera siamo riconoscenti al Signore. Mi siederò fra un po', vorrei solo dare i saluti calorosi da molti e molti da Palermo. Sono stato un paio di volte lì e il fratello su cui avevamo riposto grandi speranze preferisce continuare con il suo programma e non è riuscito a decidersi di accettare e rispettare ciò che Dio sta facendo adesso. E non solo adesso, ma attraverso il ministero del fratello Branham ha già fatto. La maggior parte sono fratelli che hanno avuto grande successo, che hanno avuto successo in precedenza e grande successo, e allora quello è la prova che Dio è con loro. Se fosse così, allora il Papa avrebbe la prova migliore, non ci sarebbe bisogno di cercare tanto. Allora gli evangelisti americani, uno dei quali ho appena letto, avrebbero detto di aver raccolto più di 1 miliardo, ha detto uno. Solo una parte di questo ha preso per sé e hanno tanti ascoltatori. Se questa fosse la prova, allora non avremmo alcun bisogno di considerare il modello biblico. La prova che siamo con Dio e che Dio è con noi è in primo luogo che amiamo e rispettiamo Lui e la Sua parola dal profondo del cuore. Che abbiamo rispetto e timore per Lui e la Sua parola. E poi c'è il rispetto e la riverenza per le sue decisioni. Se qualcuno sente che Dio ha chiamato il fratello Branham e poi grida a gran voce: sì, Dio ha chiamato anche a me. Allora c'è da pensarci, può darsi che sia così, ma se lo è, allora una chiamata di Dio non sarà di intralcio all'altra, non sarà di intralcio. L'una si adatterà armoniosamente nell'altra, e allora una completerà l'altra, come è avvenuto o è avviene nella Chiesa con i ministeri. Dove c'è ribellione interiore, non c'è chiamata divina, non può essere così. Dove c'è una chiamata divina, viene gioia per ciò che Dio ha fatto. C'è accordo, c'è cooperazione, non c'è invidia o gelosia. No, c'è un accordo completo. Sono sincero, conoscevo già la situazione generale e mi aspettavo che si presentassero solo 30 o 40 persone. Invece ci sono state più di 400 persone. Dio ha benedetto oltre ogni aspettativa, ha aiutato, ha dato la sua parola. E tutto sommato posso dire che Dio ha dato una svolta anche tra i singoli gruppi che pure hanno preso direzioni diverse. Le cose saranno forse d'ora in poi un po' diverse. A volte si tratta di piccole cose, le persone hanno in qualche modo frainteso e una nuova direzione emerge senza che sia la direzione divina. E se c'è una cosa che vogliamo evitare è una direzione propria. Nel momento in cui noi prendiamo la nostra decisione, facciamo la propria direzione, allora dovremmo fermarci. Allora è il momento di fermarsi e ascoltare. Vogliamo solo una direzione, quella divina. C'è una sola via, è la via di Dio, una sola verità ed è la parola di Dio, la sua parola. Ma sono riuscito ad aiutare un fratello in una breve conversazione. Si trattava dei sette tuoni e sapete, la gente non si concentra sulla parola per mangiare di questa parola e rafforzarsi, ma si concentra sulle specialità, come se ci fosse un negozio di delicatezze con offerte e specialità. Si salta il pasto principale e si aspetta di vedere se queste specialità vengono in qualche modo per prenderle. Poi parlò dei sette tuoni e io dissi: fratello, ho scritto 32 citazioni, se tu mi chiedi cosa significano, non posso dirtelo, posso dire solo quello che è stato detto lì. E che dire, nel giro di pochi minuti anche questo è stato risolto. Tutti i fratelli hanno in parte usato dei detti che non si riferivano ai sette tuoni di Apocalisse 10, ma all'esperienza che il fratello Branham aveva visto in una visione precedente, cioè il 22 dicembre 1962. Quando delle spine, chi viene dalla campagna sa come sono questo tipo di spine. Chiunque venga dalla campagna sa quanto sia sgradevole quando queste spine si attaccano alla gamba dei pantaloni. Il fratello Branham aveva visto nella visione quando si chinò per togliere queste spine dai suoi pantaloni, sentì queste sette volte un tuono e questi sette colpi si riferivano a questo e dice anche sì, la rivista Live e la rivista Time hanno parlato dei sette tuoni e tutti dicono sì, sono i sette tuoni, ma in realtà intende qualcos'altro, ma poiché la gente non sa cosa è successo, non conosce il significato del detto, è un disastro vedere come le cose si confondono. E alla fine avrò ragione perché dico ciò che dice la parola di Dio e non sarò io ad aver ragione, ma la santa parola di Dio. E se il suono rotolerà prima che l'angelo dell'alleanza metta piede sulla terra e sul mare, allora il mio nome non sarà più Frank. Quando la Bibbia dice che lui metterà il piede sulla terra e sul mare e poi alza la mano e così via e ruggisce come il ruggito di un leone e che poi i sette tuoni fanno apparire la loro voce, allora cioè così dice il Signore nella sua parola, non c'è uomo sulla terra né angelo in cielo che possa insegnarmi il contrario, convincermi di qualcos'altro. Non mi scuso per questo, sono legato al Signore. Sapete cosa significa legato a Dio, legato alla sua parola e a ciò che ha scritto. E quando Paolo dice che non dobbiamo andare oltre ciò che è scritto, allora quell'uomo sapeva cosa aveva scritto. Non dobbiamo andare oltre ciò che è scritto. Tra l'altro, il libro dell'Apocalisse dice ancora una volta così chiaramente, più volte così chiaramente, beati quelli che ascoltano e quelli che leggono le parole della profezia di questo libro e quelli che osservano ciò che è scritto in esso. Così l'ho letto in Apocalisse 3, versetto 1, come l'hai letto tu. Hai letto che bisogna leggere tra le righe? Io no. Ho difficoltà a leggere le righe. Fratello Russo è un buon lettore. Deve aver... Hai fatto un corso, fratello Russo? È fantastico che tuo figlio sappia leggere così bene. Lo so, ha letto il manoscritto, ma non riuscivo a leggerlo così bene e così a lungo. Ecco perché leggo sempre brevemente quando sono qui davanti. Ma come ho detto, si tratta di leggere e ascoltare ciò che è scritto, non l'immaginazione che va oltre. E fino alla fine nient'altro che la parola di Dio sarà predicata in questo luogo, solo la parola di Dio. Ieri ho avuto una visita importante, il fratello Giuseppe Branham è stato qui, è stato nei dintorni, si era rallegrato molto e voleva essere qui stasera, ma ieri a Colleona ha passato troppo tempo a guardare la cattedrale dall'esterno anziché dall'interno e si è preso un raffreddore ed ora è a letto. Se no sarebbe stato qui questa sera, ma ha dovuto rimanere a casa. Abbiamo visitato l'intero centro missionario, abbiamo avuto una splendida conversazione. Io ho detto: fratello amato, non sono il tuo nemico, sono tuo amico. Amo il Signore, la sua parola, ho amato il fratello Brana e amo il messaggio. Ma quando si tratta di cose che sono state dette al fratello Brana personalmente riguardo alla prima fase, alla seconda fase, alla terza fase, varie cose che sono state dette a lui personalmente, allora non ho nulla di parlare o scrivere di questo, ma non ho nulla a che fare con questa questione. La missione personale è e rimane quella che mi disse. Fratello Branham, apprezzo che tu mi hai detto questo così apertamente. Bisogna essere aperti l'uno con l'altro, essere onesti l'uno con l'altro. Nessuno può saltare al di sopra della propria ombra. Non abbiamo bisogno di essere né di ballare in due matrimoni di portare il mantello degli altri, mantenere sempre il tatto, ma sempre l'onestà, e allora Dio ci aiuterà. Come ho detto, siamo molto, molto soddisfatti dello sviluppo complessivo. Non è per il nostro bene quando prima ho detto che avrei avuto ragione. Non prendetelo troppo sul serio. Volevo dire che Dio è giusto e noi rimaniamo nella parola e quindi saremo certamente dalla parte giusta se rimaniamo con Dio e la sua parola. È tutto ciò che vogliamo e tutto ciò che possiamo fare, che Dio ci aiuti. Non so, mi siederò subito, solo che non sapevo se c'è qualche domanda tra i presenti a cui potrei rispondere brevemente. Qualcuna domanda biblica a cui potremmo rispondere, e poi sarebbe bene che il fratello Rus venisse qui avanti. C'è una domanda in mezzo a noi? Sì, c'è una domanda. Sì, certo, le scritture parlano della nuova nascita, così come parlano del battesimo dello Spirito. Parla del suggellamento, parla dell'essere rivestiti con la potenza, parla della guida dello Spirito, parla dell'istruzione attraverso lo Spirito. Quando si parla della nuova nascita, vedo solo una possibilità per rispondere con le parole del fratello Branham. Lui ha detto: solo quando una persona è stata battezzata nello Spirito, l'opera della nuova nascita è completata. L'opera della nuova nascita è completata o la conversione è completata. Solo quando una persona ha ricevuto una risposta da Dio, una risposta diretta che è stata accettata, che il suo pentimento, la sua fede, la sua conversione, il suo volgersi a Dio è stato davvero accettato da Dio, allora Dio dà la risposta. La risposta delle persone, della persona che si avvicina a Dio è quella di essere battezzata in acqua per adempiere a tutta la giustizia e all'obbedienza. Chi diventa credente non si lascia battezzare, chi rifiuta di battezzarsi o di essere battezzato è disobbediente. Non deve aspettare che Dio gli dia il battesimo dello Spirito Santo perché è disobbediente. Nella Bibbia si legge che tutti coloro che furono battezzati nello Spirito al tempo degli Apostoli furono successivamente battezzati in acqua. È successo che le persone hanno sperimentato immediatamente tutto quello che c'era scritto nella predica. Pentimento, fede, nuova nascita, battesimo nello Spirito, rinnovamento, tutto. Un'intera conversione è stata quando leggo la predica di Pietro, era completata in meno di 10 minuti, tutta la conversione. Aveva appena aperto la bocca e aveva detto: sapete tutto quello che è successo nella terra ebraica con Gesù di Nazareth, che Dio ha unto, che ha fatto del bene a tutti e così via. Stava per iniziare la predica e disse: Dio lo ha risuscitato dai morti il terzo giorno e noi ne siamo testimoni. E prima che se ne accorgesse, non solo fu testimone della risurrezione, ma fu testimone della caduta dello Spirito di Dio. Dello Spirito di Dio. La domanda dovrebbe essere posta in modo un po' diverso. Sapete che io, dando spazio alle domande, mi rendo conto, e lo dico ora non per critica ma per la malinconia del mio cuore, che quando al fratello Branham sono state poste delle domande lui non ha avuto il tempo di approfondirle. La risposta non è sempre arrivata, non è arrivata a colpire il nocciolo, perché è stato semplicemente affrontato all'improvviso da questo. E, per esempio, una domanda: i 7 tuoni sono nei 7 sigilli? E lui dice sì, i sigilli, e parlavano proprio di questo. E così, ma vi rendete conto di che domanda trabocchetto era stata? Rispose in un attimo: se avesse saputo cosa sarebbe stato fatto oggi con una risposta del genere, si rivolterebbe nella tomba adesso. Un'altra domanda era, ed era altrettanto una domanda trabocchetto, l'Apocalisse 20, versetto 4, è la sposa completa, e dice sì, Apocalisse 24 rende la sposa completa, punto e basta. La prossima domanda, Apocalisse 24, non ha nulla a che fare con la sposa. Questi sono i martiri che hanno dato la vita dopo il rapimento per la testimonianza di Gesù. Se avesse preso tempo avrebbe dovuto dire sì, la questione è in parte corretta, perché questi saranno aggiunti alla sposa prima che il regno millenario sia stabilito. Infatti tutto coloro che risorgeranno prima dell'instaurazione del regno millenario appartengono alla prima risurrezione. Amen, amen, sì. Ma come ho detto, ha risposto con una frase e la gente ora prende questo e dice: qui è dove l'ha detto il profeta. E chi poi deve risolvere questo sono io, chi viene affrontato con queste cose. Ma come ho detto, la questione se la nuova nascita sia il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito sia la nuova nascita, è difficile da formulare. Il Signore Gesù non ha usato la parola battesimo dello Spirito, ha solo detto: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Prima Pietro 2 Pietro 1:22-23. nato di nuovo attraverso il seme vivente della parola di Dio. Anche Giacomo 1, versetto 18, nato di nuovo attraverso il seme vivente della parola di Dio. Per quanto posso giudicare io, la situazione è la seguente. L'uomo viene convinto dallo Spirito di Dio, del suo stato di essere perduto, di essere incredulo. Allora sa che è perduto e quindi grida a Dio per essere salvato. Riconosce ciò che ha fatto, che non era giusto davanti a Dio, si pente, prova rimorso e dice: Signore, perdonami. E lo dice in lacrime, con il cuore straziato e lo spirito umiliato. Una persona del genere che è portata così a pentimento e riceve la conoscenza del peccato. Non c'è pentimento senza riconoscere il peccato e non c'è conversione senza rimediare le cose, che bisogna mettere in ordine le cose e fare quello che c'è da fare. Come ha detto uno di loro, se ho frodato qualcuno gli rendo il quadruplo. Alcune cose per rimanere ne fanno parte, ma per restare su questa parola, nuova nascita. La nuova nascita avviene attraverso la parola e lo Spirito in coloro che hanno accettato il sangue, il patto attraverso il sangue, il perdono nella fede. Ci sono persone che si sono rivolte a Dio, che si sono pentite, che hanno riconosciuto il significato del Golgota, senza aver ricevuto il seme divino della parola e per creare la possibilità di far emergere una nuova vita, perché la vita era originalmente nel sangue, ma è stata liberata quando il sangue è stato versato per dar vita al seme della parola, per far nascere questa nuova vita divina nell'individuo attraverso lo Spirito. Una è la nuova nascita attraverso lo Spirito o dallo Spirito, e l'altra è il compimento e essere riempiti con lo Spirito. Ecco, l'abbiamo visto così, che Dio ci aiuta, ma probabilmente sarà così. L'importante è che abbiamo fatto un'esperienza di Dio, che non ci poniamo più la domanda: sono nato di nuovo o no? Vi dico come stanno effettivamente le cose. Tutto si riduce al fatto che i credenti non credono più, che quelli che sono nati di nuovo non sono più nati di nuovo, che è converte non è più convertito, che chi è battezzato nello Spirito non lo è battezzato nello Spirito. E tutto volge verso una catastrofe. Probabilmente per questo motivo forse la nostra predicazione era troppo superficiale, non lo so, ma in qualche modo il timore di Dio ha ceduto il passo e non siamo più animati dalla spinta verso Dio come all'inizio. Chi si ricorda agli inizi, ai tuoi e ai miei inizi, come era all'inizio? E quando Pietro nella sua testimonianza dice che i giudei, i credenti tra i giudei, erano sorpresi che il dono dello Spirito Santo fosse stato riversato sui gentili, disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Di cosa si tratta per me, o che dovrebbe interessare a tutti noi, sperimentare la nuova nascita descritta così come scritta in questo libro? Una nuova nascita con il risultato: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Che questo si conferma anche certamente lo stesso con il battesimo dello Spirito, che noi non riposiamo in anticipo su noi stessi, e il riposo lo mettiamo da noi, ma che riposiamo in Dio solo quando ci ha dato il suo riposo. Secondo la parola della Scrittura, per esempio, Isaia 28 dice: un poco qui, un po' là, e poi riga dopo riga, regola dopo regola, e poi dice: lasciar riposare lo stanco, questo è il refrigerio. E poi rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Se Giosuè l'avesse condotta al riposo, non ci sarebbe stato bisogno di parlare di un altro giorno per essere condotte al riposo. No, credo che Dio abbia buone intenzioni con noi. Non vuole che a nessuno di noi, che nessuno di noi sia mancante in quel giorno, e quindi tutti, proprio tutti, dal primo all'ultimo, dovremmo sforzarci di vivere una conversione biblica, una nuova nascita biblica, un battesimo biblico dello Spirito. E non ho bisogno di dire a nessuno come deve fare. Non è un essere umano, non ho bisogno di dire a nessuno come vivere queste esperienze. Ogni persona che diventa credente può sperimentarlo personalmente con Dio. Tutti possono sperimentarlo personalmente con Dio. Di una cosa siamo certi, che deve essere in linea con le sacre scritture. Tutti coloro che sono stati battezzati nella Bibbia hanno avuto un'esperienza soprannaturale con Dio. Non era solo sentimenti, non era solo gioia. Era lo Spirito di Dio stesso. Lo Spirito di Dio è sceso, lo Spirito di Dio ha riempito, lo Spirito di Dio ha parlato, lo Spirito di Dio operava, lo Spirito di Dio si rivelava. Non si trattava di una cosa fatta, ma una cosa che è avvenuta con uno, con le persone. E non si sa come vi succederà in questi momenti. Siamo sicuri che sia così, che le nostre esperienze siano uguali a quelle bibliche. Io so il fratello Branham, che ha dovuto osservare come milioni, forse tra 4 e 6 milioni di credenti pentecostali vivono sulla costa occidentale dell'America, e come hanno calpestato la parola rivelata. Quando predicava lì doveva dire: potete ancora parlare lingua nell'inferno, non vi servirà a nulla se non rispettate e non accettate ciò che ha detto nella sua parola. Questo era un lato della medaglia. L'altro era: non smettete di pregare, non lasciate questa stanza. Ci sono delle stanze e ci sono fratelli che pregheranno per voi finché non sarete penetrati e battezzati nello Spirito. Anche in questa caso è necessario sapere a quale pubblico stava parlando. Quando leggo le scritture devo anche distinguere se il Signore stava parlando agli scribi, ai farisei o ai discepoli. E questo vale ancora oggi. Bisogna distinguere a chi il Signore ha detto cosa per poter classificare correttamente le cose. Per esempio, se uno di noi qui volesse applicare a se stesso il passaggio che ha appena detto, sarebbe sbagliato, non sarebbe corretto. Lo disse a coloro che cantavano alleluia e festeggiavano, cantavano e battevano le mani sulla piattaforma, e lo facevano con la bocca e così via, ma passavano al lato di Dio. Non interessava a loro nulla quello che Dio faceva, sempre alleluia e lode al Signore, giusto? E c'era Dio che operava aveva mandato il suo profeto, e dicevano: oh, quel vecchio non ascoltatelo nemmeno. Vi potrei dirvi molto di più. Vedete, dovete sapere, anzi conoscere, quando un profeta è arrabbiato in spirito. È inoltre necessario sapere che, pensate a Eliseo, quando questi, chi era? I bambini sono usciti e lui era come... E come profeta nel tempo, era come me, aveva la fronte, non aveva capelli, era calvo come me. E poi gli hanno detto calvo, Elia è salito e tu perché non sei andato con lui? E questo non piaceva a Dio. Il profeta si infuriò e disse: la storia la conoscete, cosa è successo? Gli orsi sono arrivati, hanno sbranato i 42 bambini sul posto, uccidendoli. Non chiedetemi da dove vengono gli orsi, non so nemmeno da dove venivano i bambini, capite questo? Ma Dio ha immediatamente fatto il giudizio perché un profeta era arrabbiato. Ho notato alcune volte che il fratello Branham nello spirito era arrabbiato nello spirito, e quando ha detto le cose su Los Angeles, sulla costa occidentale, sulla faia di Andreas e così via. Ricordate le parole, o città che sei chiamata col nome, con il nome degli angeli, che ti chiami col nome degli angeli, se i miracoli che sono stati fatti a Sodoma e a Gomorra fossero stati fatti come in te, oggi sarebbero ancora lì. E poi vi rendete conto direttamente, forse dovete essere dovete ascoltare acusticamente e sentire direttamente la prede. Quando si legge non si rende conto se è silenzioso, se è rumoroso, quale sia l'intonazione, ma quando si ascolta si può proprio vedere. Quando ascolti puoi dire esattamente se viene dato peso alla questione e se lo Spirito di Dio sta penetrando con potenza o se qualcosa viene solo detto. Per questo è importante distinguere tra ciò che è stato detto, in quale contesto e a chi. Questo è il punto. Prendiamo come esempio il nostro Signore che ha detto del grande mandato: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. È una promessa che si applica a coloro che sono diventati credenti. Constatate questo detto contrastate questo detto con Matteo 7:21. Molti verranno in quel giorno e diranno: sì, ha dato l'ordine. Quindi alla fine hanno fatto quello che ha detto? No, è stato lui che ha dato l'ordine, il Signore stesso, non è vero, ha dato l'ordine. E adesso vengono delle persone che hanno obbedito seriamente al suo comando e si aspettano grandi lodi, che il Signore li adoro una pacca sulla spalla e dica: ragazzi, avete fatto bene. No. E gli dà dei regali. No, dice: allontanatevi da me, malfattore. Sì, quando oggi prego per i malati devo aver paura che mi dica: oh, adesso potrei essere uno di quelli a cui poi viene detto: allontanati da me, malfattore. Dov'è il limite? Come ho appena detto, bisogna sapere esattamente a chi sta parlando il Signore per sapere dove parla lì in quel momento. Qui parla a coloro che ha chiamato, che ha stabilito, che ha inviato, ed era con loro per confermare la sua parola con i seguenti segni. Ma non stava parlando coi venditori ambulanti né di ingannatori, bensì dei suoi discepoli che egli stesso aveva chiamato e inviato. In Matteo 21 la storia è molto diversa. Le persone venivano e grandi evangelisti, non posso farci niente, e dicono: non abbiamo fatto il tuo nome, non l'abbiamo fatto. Il Signore non li contraddice, li lascia nella loro fede e dice: allontanatevi da me, malfattori, io non vi ho mai conosciuti. Credo di averlo detto mercoledì scorso. La parola riconosciuto, una traduzione dopo, lui conobbe, una dice conosciuta, l'altro conobbe. risale a Genesi 4, egli conobbe sua moglie, quindi significa un rapporto intimo e di comunione con l'altro, e conoscere significa aver conosciuto qualcuno, comunque sia, i veri figli di Dio hanno entrambe le cose, hanno riconosciuto il Signore perché sono intimamente uniti a Lui e hanno conosciuto per nome, così come Lui conosce loro per nome, ma non volevo approfondire la questione, solo per dimostrare quanto sia importante cercare nelle scritture e vedere e trovare il contesto per sapere a chi sta parlando qui. Solo per dimostrare quanto sia importante cercare nelle scritture e vedere e trovare il contesto per sapere a chi sta parlando qui. Poi lo sappiamo esattamente. Per quanto riguarda le domande, era tutto regolare. Si può notare che nel Nuovo Testamento c'erano due tipi di persone, forse anche di più, che facevano domande. Gli scribi avevano sempre qualcosa in mente. Quando camminava per la campagna o per il campo, c'era di nuovo qualcos'altro, che fosse il sabato o qualsiasi cosa, gli stavano sempre dietro per coglierlo in fallo. Diverso è stato il caso dei discepoli che hanno detto: Signore, non puoi darci chiarezza? Poi li ha presi in disparte e le disse: A voi è stato dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma non agli altri. E quando poi consegnò agli scribi, li attaccò dal collo ai talloni. Sapete, questa è quello che fece con gli scribi, come il Signore si rivolse ripetutamente a loro per quello che avevano fatto e li rimproverava. Il Signore non avrebbe mai potuto parlare a un figlio di Dio nel modo in cui parlò a questi scribi, anche ai giudei ai quali ha dovuto dire in Giovanni 8: Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre. E questa è stata una cosa davvero difficile. Si parlava di Abramo, di Mosè, parlavano e tutto ciò che avevano da dire, parlavano di questo. E poi dice: Sì, Abramo non ha fatto quello che state facendo voi, e così via. Tutti voi conoscete la parola di Dio. E poi ha detto quello che doveva dire. Torniamo alla domanda iniziale. Credo che attraverso il battesimo dello Spirito una persona riceve da Dio la testimonianza che è diventata credente, che è stata accettata e che ha sperimentato la conversione e la nuova nascita attraverso un battesimo biblico dello Spirito. No, non hai detto Amen, fratello. Aspettavo che dicevi un Amen. Ecco, a te, fratello Moore, è come hai appena detto tu, ed è quello che avrà detto il fratello Branham. Per me è così. Devo riportare tutto alla parola di Dio, non ho altra scelta. Leggo gli Atti degli Apostoli e rimango nel modello vincolante e valido fino alla fine. E non posso permettermi di prendere una dichiarazione e poi vederla in qualche modo posso vedere in relazione con la parola di Dio. Devo vedere tutti i detti, sia che siano nella Bibbia, sia che li abbia fatti il fratello Branham, e devo vederli come un completamento l'uno dell'altro. Non si può guardare una dichiarazione da sola perché non si ha il quadro completo. Quindi bisogna esaminare ciò che è stato detto su un argomento da tutti i lati, guardando da tutti i lati, ascoltarlo da tutti i lati e poi mettersi la mano sul cuore e porsi la domanda. L'ho sperimentato. Nel libro degli Atti trovo che Giovanni e Pietro vennero da Gerusalemme per imporre le mani sui credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Le persone erano diventate credenti ed erano state battezzate nel nome di Gesù Cristo. Non so se hanno sperimentato la nuova nascita o se hanno sperimentato la nuova nascita attraverso il battesimo dello Spirito. Per me va bene se se sia attraverso il battesimo dello Spirito, attraverso la nuova nascita, o la nuova nascita attraverso il battesimo dello Spirito, non ha importanza, oppure entrambe sono esperienze diverse. Finché avrò sperimentato tutto ciò che devo sperimentare per non rimanere qui su questa terra, ma nel giorno in cui il Signore tornerà, ma per portare in me il potere di trasformazione che può trasportare il mortale in immortale, piuttosto lo voglio per me e per il resto. Non sono soddisfatto e vorrei anche tutti noi ne partecipiamo, che entriamo nel riposo di Dio. Signore, se c'è qualcosa altro che vuoi darmi, ti prego di farlo, sono aperto e pronto a riceverlo, e credo che questo sia l'atteggiamento giusto nei confronti di Dio. Se prendiamo i singoli detti, allora una volta la pagina è illuminata, una volta questo argomento è così e così via. No, dobbiamo guardare tutto in modo equilibrato e poi abbiamo l'equilibrio per la grazia e l'aiuto di Dio. Nell'introduzione abbiamo sentito che la fede viene dalla predica. A quel tempo il battesimo dello Spirito non veniva affatto predicato. Le persone sono diventate credenti e sono state battezzate nello Spirito. Sono nate di nuovo a una speranza viva. Non voglio nemmeno chiederlo perché non mi sembra giusto, ma sono convinto che alcune persone qui stiano ancora aspettando di ricevere più da Dio, una vera e propria armatura con la potenza dall'alto. Posso citare di nuovo il fratello Brana. Possiamo schierarci qui con 30 uomini e chiunque potrebbe citarlo e probabilmente proporre qualcos'altro. Una registrazione delle domande, di domande e risposte, che ha chiarito che si tratta di due esperienze diverse. Ha fatto l'esempio di un vaso che è sporco, che poi viene raccolto, viene lavata sotto l'acqua, sciacquata, lavata e lasciata pulita, e dice: ma la caraffa è stata pulita, lampeggia, è come nuova, ma non è piena. Poi dice: a meno che non sia riempito, altrimenti non puoi entrare in servizio, altrimenti sta lì, ma se riempito, allora viene messo nel servizio. E questo sembra essere il caso. Attraverso la nuova nascita diventiamo vasi, siamo nati di nuovo, siamo figli e figlie di Dio, abbiamo la vita eterna, senza domande, senza dubbi, sì, ma quando lo Spirito entra in questo vaso per renderlo utilizzabile per l'edificazione della Chiesa del Dio vivente, allora si realizza di nuovo l'adempimento di Prima Corinti 12. C'è un solo Signore, ma molti ministeri, un solo Spirito, molti doni, un solo Dio, ma molti ministeri, e la rivelazione dello Spirito concessa a tutti per il bene comune. Potremmo approfondire l'argomento, ma preghiamo che Dio ci dia tutto di cui abbiamo bisogno.